L'altra volta abbiamo cominciato a vedere la scuola di Francoforte, abbiamo parlato a lungo di Max Horkheimer e Theodor Adorno, ma vi avevo detto che ci sono altri due importanti filosofi all'interno di questa scuola, che sono Marcuse e Benjamin. Oggi andiamo a scoprirli e a vedere cosa hanno da dire. Andiamo a cominciare. Allora, Marcuse e Benjamin sono questi due filosofi che affronteremo oggi. Partiamo ovviamente dal primo che è Herbert Marcuse, nato nel 1898, morto nel 1979, quindi abbastanza vicino ai giorni nostri e sicuramente ha avuto una forte influenza sulla filosofia europea e mondiale degli anni 50, 60 e direi anche 70. Di nascita Marcuse è berlinese, nasce a Berlino da una famiglia ebraica, anche lui come altri suoi compagni di ventura e di sventura purtroppo nella Germania nazista della scuola di Francoforte. Famiglia ebraica, fin da giovane manifesta simpatie per i partiti di sinistra, diremmo, e in particolare si iscrive giovanissimo alla SPD, che come ricorderete era il Partito Socialdemocratico Tedesco, quindi il più importante partito di sinistra tedesco, o almeno di una sinistra socialista, ma non ancora bolscevica. Dal punto di vista della sua formazione, studia prima a Berlino e poi a Friburgo e assiste anche a delle lezioni di Heidegger che conosce anche personalmente. Però più che Heidegger, ad avere un'influenza su di lui in questi primi anni giovanili è soprattutto la fenomenologia di Husserl che lo affascina parecchio e che lo interessa, anche se poi finirà per abbandonarla e per avvicinarsi invece alle posizioni e al metodo di indagine appunto della scuola di Francoforte. Quando il nazismo si impone in Germania, decide di trasferirsi negli Stati Uniti e insegna prima a Boston e poi a San Diego in California, dove rimane per parecchi anni. Rientra in Europa solo verso la fine degli anni 60, in particolare in Germania Ovest, e qui diventa uno dei capofila, anche involontariamente, del movimento del 68, perché, come vi dicevo, anche lui, come Adorno, viene molto letto dai giovani che manifestano in piazza, che guidano la contestazione e che rivedono in questi due filosofi e in Marcuse in particolare davvero un maestro, un esempio, un punto di riferimento. Durante la sua carriera scrive molte opere, ma direi tre in particolare sono più rilevanti delle altre. La prima, forse quella più famosa, è Eros e Civiltà, 1955, scritta quando si trovava appunto ancora negli Stati Uniti. La seconda, altrettanto decisiva forse, è L'uomo ha una dimensione, 1964. Successivamente scrive anche un'ulteriore opera che si intitola Cultura e Società, 1965. Ora noi ci soffermeremo soprattutto su queste prime due opere, anche se chiaramente i temi già affrontati in queste prime due opere poi ritornano in qualche modo anche nella terza che abbiamo citato e in molti altri scritti di Herbert Marcuse, ma partiamo appunto da Eros e Civiltà. Come già altri filosofi della scuola di Francoforte, come vi avevo già in parte detto, anche Marcuse fa partire la sua riflessione da un tentativo di coniugare il pensiero di Marx da una parte e il pensiero di Freud dall'altra. Però la sua fusione, diciamo, di questi due grandi sistemi filosofici è abbastanza originale e va anche oltre quanto avevano già affermato Horkheimer e Adorno. In particolare, secondo Marcuse, la società occidentale si è sviluppata nel corso dei secoli sostanzialmente sulla base della repressione dell'individuo, della repressione del piacere. Cioè, la società ha via via aumentato i mezzi di repressione tramite cui soffoca l'individualità, la ricerca del piacere dell'uomo e lo costringe a un certo tipo di attività e a un certo tipo di lavoro. Questo, se vi ricordate, l'abbiamo già detto in parte in Horkheimer e Adorno, ma era già presente anche in un certo senso nel pensiero di Freud. Perché se ricordate, quando abbiamo concluso di presentare questo autore, abbiamo rimarcato come proprio nell'ultima parte della sua vita, Freud sottolinei che non esiste solo il superio individuale, cioè superio, vi ricordate, quella parte della psiche che reprime gli istinti, che funge da coscienza morale. Non esiste solo questo superio individuale, ma per Freud esiste anche una sorta di superio sociale, nel senso che anche la società continuamente ci soffoca, ci spinge a reprimere, a soffocare, a nascondere, a frustrare una parte dei nostri desideri. Questa spinta, secondo Freud, questo superiore sociale è in qualche modo necessario e inevitabile, perché per vivere insieme agli altri l'uomo è costretto, gioco a forza, a rinunciare a una certa dose di piacere. E lì avevamo detto, se vi ricordate, che l'esito di Freud alla fine è tutto sommato abbastanza pessimista, perché vede nella società comunque un mezzo inevitabile per rendere l'uomo un pochino più frustrato e un pochino più insoddisfatto. Questo spunto viene ripreso da Marcuse e direi anche potenziato, perché Marcuse ammette con Freud che effettivamente la vita in società implichi necessariamente la rinuncia a una parte dei nostri desideri, all'appagamento di una parte dei nostri desideri e quindi a questo superiore sociale, ma ritiene anche che la società capitalista sia andata oltre questa base necessaria di rimozione. Cioè, in un certo senso, c'era un certo livello di repressione che ogni società implica, ma la società capitalista se ne chiede di più di quello che sarebbe necessario. Cioè, nel corso dei secoli, l'uomo, invece di liberarsi progressivamente da questa repressione, o comunque allentarla un po', ha finito per aumentarla. Quindi la società capitalista, secondo Marcuse, infatti obbliga l'uomo a quello che lui chiama una repressione addizionale o a un surplus di rimozione. Cioè, la società capitalista non avrebbe bisogno di imporre delle regole così strette, delle rimozioni, delle repressioni così strette all'uomo, eppure lo fa. Lo fa e rende quindi l'uomo che vive in queste società capitaliste ancora più infelice di quanto non fosse l'uomo di un tempo, che pure per stare insieme agli altri era costretto a rinunciare a qualcosa, ma non rinunciava comunque a così tanto quanto l'uomo di oggi. Infatti, nella società capitalista, secondo Marcuse, il principio cardine, la forza principale, la legge vera e propria che regola queste società è il cosiddetto principio di prestazione, che spinge l'uomo a convogliare tutte le sue energie, tutte le sue fatiche verso non tanto il godimento del piacere, ma verso appunto una prestazione che è generalmente la prestazione lavorativa, cioè verso la fatica, il lavoro, la produzione, l'accumulo di capitali, appunto verso ciò che il capitalismo vuole. Quindi l'uomo, secondo Marcuse, ha via via diserotizzato la sua vita e diserotizzato il suo corpo. Chiaramente questa parola diserotizzare deriva da eros, e Marcuse la usa per intendere in generale il piacere, che non è solo il piacere erotico, è anche il piacere erotico, ma è sostanzialmente ogni forma di piacere. L'uomo ha fatto in modo di mettere in disparte il piacere dalla sua vita, di isolarlo, nasconderlo, ridurlo ai minimi termini, perché in ogni caso nella vita si sente chiamato non a soddisfare il piacere, cioè a essere felice in un certo senso, ma soprattutto a produrre, a lavorare, a fare più che a godere in un certo senso. E qui arriva il paradosso e il rovesciamento su cui Marcuse insiste tantissimo, perché per l'uomo dell'età capitalistica lo scopo della vita non è lavorare per poter godere dei frutti del proprio lavoro, è lavorare e basta. Potremmo anzi dire che pure la dimensione del piacere, che non scompare completamente, viene marginalizzata ma rimane, diventa quasi uno strumento produttivo anch'esso, un meccanismo del sistema. E qui potremmo anche andare un pochino oltre Marcuse e vedere la società in cui viviamo oggi, in cui anche l'eros, la dimensione erotica, sensuale, sessuale e di piacere in generale, è comunque parte di un meccanismo commerciale, no? Viene sempre più spesso commercializzata, mercificata, ridotta a produzione, perché la dimensione erotica è ridotta a una certa industria addirittura, o diventa oggetto di una certa industria. O come anche il piacere del tempo libero, il piacere dello sport, il piacere di qualsiasi attività ludica, viene in qualche modo convogliato in un'attività commerciale e industriale, come se appunto il piacere finisse per diventare solo un'altra branca della produzione del capitalismo. E il paradosso di tutto questo, di questa mancanza di felicità e mancanza di piacere, è che l'uomo non può più di tanto imputare questi cambiamenti al capitalismo, perché è vero che il capitalismo li ha imposti, è stato il capitalismo a operare nel corso degli anni questo rovesciamento, ma l'uomo moderno questo rovesciamento lo accetta come normale, anzi finisce lui stesso per renderlo ancora più forte e ancora più presente nella sua vita. Cioè l'uomo è lui stesso l'autore della propria infelicità. Cioè l'individuo moderno si reprime da solo perché è lui stesso che sceglie di non concedersi il piacere e l'eros in virtù invece del lavoro che ritiene essere un suo dovere supremo, la ricerca della produzione, la ricerca della ricchezza, la ricerca del lavoro e del successo economico principalmente. Ora, tutto questo viene riassunto da Marcuse in una espressione abbastanza famosa, che è quella della autorepressione dell'individuo represso, cioè l'individuo che già era represso per conto suo, perché un po' di depressione, l'abbiamo detto, è inevitabile, finisce per autoreprimersi ulteriormente e per essere quindi proprio letteralmente vittima di se stesso. Da questo punto di vista, l'eroe che meglio rappresenta l'uomo di oggi, o il mito che meglio rappresenta l'uomo di oggi, è quello di Prometeo. Prometeo è, secondo Marcuse, il perfetto rappresentante dell'individuo nella società capitalista. Perché cosa fa Prometeo? Prometeo ruba il fuoco agli dèi e lo dona agli uomini. Prometeo è il simbolo dell'uomo tecnico, dell'uomo che lavora, dell'uomo che produce, dell'uomo che scopre, dell'uomo che si dà da fare. E in questo Prometeo rappresenta benissimo quest'uomo che ha perso la dimensione dell'eros. Noi dovremmo, secondo Marcuse, mettere da parte Prometeo e invece cercare come punto di riferimento altri due miti dell'antica Grecia, due personaggi mitici dell'antica Grecia, che sono Orfeo e Narciso. Orfeo perché? Orfeo perché, dice così Marcuse, non comanda ma canta, cioè vive una vita alla ricerca della bellezza della musica, della pace e non della sopraffazione sugli altri. Narciso, anzi, da questo punto di vista è ancora più netto, perché Narciso appunto contempla se stesso addirittura, cioè contempla la bellezza, vive un'esistenza completamente devota alla bellezza e in un certo senso anche al piacere. Ora, Orfeo ci permette di però anche introdurre una sorta di via di fuga, di via di salvezza, perché questa situazione che pare inevitabile ormai, in cui gli stessi uomini sono talmente immersi da non riuscire a uscirne, questa situazione, dicevo, in realtà presenta delle vie di fuga, secondo Marcuse. Io direi che sono due sostanzialmente le possibili vie di fuga. La prima la vediamo subito, la seconda la vediamo tra pochissimo. La prima è l'arte. E appunto, vi dicevo, Orfeo anticipa questo discorso, perché Orfeo suona e con la musica, con l'arte, sembra quasi intuire un mondo diverso, un mondo alternativo a quello in cui l'uomo moderno si trova a vivere. L'arte, infatti, secondo Marcuse, incarna il desiderio di libertà dell'uomo, il desiderio anche di rompere gli schemi, di vedere oltre, cioè di rinnegare questa realtà in cui si trova immerso e che sembra non avere vie di scampo, e immaginare una realtà diversa, un mondo altro, un mondo dove magari l'uomo possa davvero risessualizzarsi, cioè ritrovare questa passione per la passione stessa, per l'eros, per la felicità, per appunto i propri impulsi. Da questo punto di vista, d'altra parte, sottolinea Marcuse, l'arte si può dire che sia anche superiore alla filosofia, perché la filosofia con i suoi concetti tende a imbrigliare i nostri impulsi, i nostri istinti, a tenerli a freno, mentre l'arte li lascia in un certo senso scatenare, li lascia liberi, lascia che viaggino e che immaginino mondi diversi, realtà diverse e contraria a quella dominante. D'altronde, Eros è sì il piacere, ma è la libertà, il gioco, la creatività, e questo l'arte lo rappresenta benissimo, perché l'arte è appunto creazione libera, è liberazione dalla repressione, secondo Marcuse. Quindi l'arte può essere davvero uno degli strumenti che può portare l'uomo verso una riscoperta del piacere. E in questo direi che Marcuse si ricollega in qualche modo anche ad Adorno, che abbiamo appena visto. Se vi ricordate, Adorno in realtà vedeva due tipi d'arte, appunto un'arte di massa che è repressiva e un'arte però che va controcorrente, che rompe gli schemi, che può aprire uno squarcio nella situazione, nella realtà. La stessa cosa la pensa in qualche modo Marcuse. L'arte può davvero, e la fantasia, di questo si parlerà poi nel 68, della fantasia al potere, l'arte e la fantasia possono davvero rovesciare le cose, cambiare le cose e quindi ripensare il mondo, portarci a ripensare e rimodulare il mondo. D'altronde Marcuse sottolinea anche un altro aspetto: anche perché forse è l'unico che arriva a vivere così a lungo. La tecnica è vero che reprime l'uomo, che soffoca l'uomo nel mondo in cui si trova, però è anche vero che sta progressivamente liberando il tempo dell'uomo, perché le macchine stanno via via sostituendo l'uomo nei lavori di fatica. Quindi è possibile pensare che in futuro l'uomo avrà ancora più tempo libero, forse se le cose andranno bene. Ora, se questo tempo libero, invece di essere imbrigliato nei dettami della società capitalista, fosse libero per davvero, e cioè creativo, fantasioso, innovativo, potrebbe diventare effettivamente uno strumento attraverso cui l'uomo potrebbe forse, come speranza utopica, ricambiare il mondo, ridisegnare il mondo e rovesciare ciò che nel mondo c'è di sbagliato e di repressivo. Vi ho detto però che le vie di liberazione, chiamiamole così, che Marcuse presenta sono due. Una è l'arte, la seconda dobbiamo ancora presentarla, e adesso iniziamo a parlarne brevemente affrontando la seconda opera importante di Marcuse, che è L'uomo ha una dimensione, che vi ho citato anche prima, un'opera scritta qualche anno dopo, in cui Marcuse si concentra soprattutto sulla dimensione politica della sua riflessione. Ora, qui ribadisce i concetti che abbiamo già visto, perché l'uomo è represso dalla società, è costretto a rinunciare al piacere ed è costretto da se stesso anche a rinunciare a questo piacere. Sottolinea questo, che l'uomo è talmente immerso in questa realtà soffocante, in questa società capitalistica, che ritiene essere l'unica possibile, che non riesce neppure normalmente a immaginare qualcosa di diverso. Vi ho detto che l'arte permette di immaginare qualcosa di diverso, ma l'uomo normale, l'uomo che non vive d'arte, l'uomo che non fa esperienza dell'arte, cioè la stragrande maggioranza degli uomini nella società capitalistica, vive veramente appiattito da questa società, appiattito perché non solo la accetta come giusta o valida, ma perché non riesce neanche a immaginare qualcosa di diverso. Per questo l'opera si intitola L'uomo ha una dimensione, perché l'uomo moderno è davvero appiattito, è monodimensionale, non riesce, secondo Marcuse, a pensare ad altre alternative, rimane piatto su quello che vive continuamente, sulla realtà quotidiana, senza poter immaginare altri piani o altre dimensioni in cui sfogare la sua creatività o la sua utopia politica. In fondo questo appiattimento lo si vede anche particolarmente bene, secondo Marcuse, quando si va ad analizzare la società occidentale di oggi dal punto di vista politico. Noi siamo abituati infatti a pensare che il mondo in cui viviamo oggi sia in un certo senso il migliore dei mondi possibili, cioè un mondo in cui è garantita tolleranza, libertà, eguaglianza dei cittadini. Non si è mai stati così bene da un certo punto di vista, questo è il modo in cui pensiamo che funzioni il nostro mondo. Siamo abituati a pensare appunto che dopo la seconda guerra mondiale si stia andando verso, certo con qualche inciampo, ma si stia andando verso un mondo globalmente positivo in cui le cose funzionano, in cui i cittadini hanno diritti, sono uguali e sono felici. Secondo Marcuse questa è una mera illusione. Le tre caratteristiche fondamentali del mondo occidentale, cioè la democrazia, la tolleranza e la libertà, sono in realtà tre inganni, secondo Marcuse. Vediamoli velocemente uno a uno. La democrazia perché è un inganno? È un inganno perché è vero che c'è democrazia formale, cioè la gente va a votare, elegge un Parlamento, elegge un Presidente della Repubblica in certi paesi, quindi può esprimere la sua volontà nel nominare qualcuno. Ma le decisioni che contano in tutti questi sistemi vengono continuamente prese sempre da una minoranza di persone. Per quanto il sistema sia formalmente democratico, a decidere sono sempre pochi, non è mai il popolo, non è mai la totalità. Quindi, di fatto, è una democrazia formale che però si riduce a una sorta di oligarchia di fatto. Per quanto riguarda la tolleranza, poi, dice Marcuse, è vero che formalmente, stando alle leggi, è garantita una certa tolleranza, ma questa tolleranza vale in realtà solo per chi non si ribella veramente al sistema, cioè ha dei limiti. Il sistema capitalista liberale è tollerante finché tu stai a certe regole. Nel momento in cui tu tenti di sovvertire queste regole nel profondo, diventa tremendamente intollerante, secondo Marcuse, e ti caccia dal sistema, ti perseguita, non ti dà modo di esprimerti. Dovete pensare che Marcuse vive in una società che in fondo è anche più chiusa della nostra, forse avrebbe da dire anche sulla nostra, chiaramente. Però nella società degli anni 50 e 60 effettivamente anche negli Stati Uniti, per dire, abbiamo parlato in storia del McCarthyismo e di altre forme di persecuzione, sì, c'era tolleranza, ma entro certi limiti e fino a un certo punto. Il terzo argomento, il terzo punto chiave, è la libertà, e Marcuse si sofferma in particolare sulla libertà sessuale. Effettivamente nelle nostre società moderne sembra che si sia liberi come non lo si sia mai stati dal punto di vista sessuale. Ormai c'è il divorzio in molti paesi, in quasi tutti, oggi c'è praticamente in tutti, c'è la possibilità di oggi soprattutto, allora meno, ma oggi sicuramente in molti paesi, di praticare relazioni omosessuali, bisessuali, di tutti i tipi. Si sembra andare verso una clamorosa liberazione sessuale, e anche negli anni 60 sembrava che quella fosse la direzione, pur tra fatiche e problemi. E però, dice Marcuse, questa liberazione sessuale è anch'essa illusoria, perché è una liberazione che in realtà, come vi dicevo prima, tende a trasferire l'aspetto sessuale erotico in un versante puramente commerciale, irrigimentato, è una finta libertà. Sembra libera, ma sotto sotto è un modo più subdolo di controllare la sessualità delle persone, perché la sessualità viene stimolata con mezzi più infidi, come può essere la pubblicità, come può essere la cultura popolare, che finisce per plasmare un certo tipo di sessualità e per escludere quelle che non vengono più accettate. Oggi probabilmente Marcuse direbbe che l'omosessualità, per carità, oggi viene accettata, ma viene accettata a patto che l'omosessualità si allinei al sistema in un certo senso e non che lo contraddica. È come se il sistema, davanti alla richiesta di maggiore libertà, avesse ampliato lievemente i suoi confini per inglobare dentro le novità, ma per tenerle sempre dentro una bolla a certi confini prestabiliti. Quindi, democrazia, tolleranza, libertà sono illusioni. L'uomo non è veramente né capace di un potere vero, né capace di essere accettato per quello che è del tutto, né capace di vivere una vera e propria liberazione sessuale. E quindi chi è che può garantire questa nuova via di liberazione? Vedete, una è l'arte, ma la seconda dobbiamo vederla, la vediamo adesso. Chi è che può fare la rivoluzione? Perché alla fine il problema è questo, secondo Marcuse: bisogna fare la rivoluzione. La società come oggi non va bene e non potrà mai andare bene, perché appunto è un meccanismo dove il capitalismo domina e soffoca l'individualità e il desiderio di libertà. Serve un cambiamento radicale, cioè una rivoluzione. Ma a chi potremmo chiedere di fare la rivoluzione? Questo è un bel problema, perché per Marx, se vi ricordate, i soggetti rivoluzionari erano gli operai, ovviamente, era il proletariato, erano gli operai che dovevano fare la rivoluzione, in un certo modo, ottenendo certe cose e così via. Marcuse pensa che gli operai non vadano più bene, perché gli operai ormai sono appiattiti, sono parte di questa società capitalistica, vivono all'interno di questo sistema e non riescono a immaginare una realtà diversa. In fondo, come abbiamo detto, in tutta la scuola di Francoforte c'è poi anche una cocente delusione verso il modello sovietico, che sembrava una realtà diversa, ma così diversa non è, perché dal punto di vista della repressione è tale quale, se non peggio, del mondo occidentale. E allora non possiamo affidarci agli operai, non possiamo chiedere agli operai di pensare in maniera alternativa, perché gli operai non lo faranno, non ne sono più capaci. Gli operai sono, e come i capitalisti, parte di quel mondo dove tutto è appiattito, sono uomini a una dimensione. E allora a chi bisognerà rivolgersi per cercare di cambiare le cose? Secondo Marcuse bisogna rivolgersi agli esclusi, agli individui che sono proprio all'esterno del mondo capitalistico e che non riescono ad entrarvi, che sono stati ridotti ai margini e appunto marginalizzati. Cioè chi? I disoccupati, ad esempio. Oppure gli immigrati, e questo è un discorso attualissimo. Lui scrive negli anni 60 di queste cose, ma oggi sono tremendamente attuali. Oggi chi è che in un certo senso mette in crisi o rischia di mettere in crisi il sistema capitalista? Non certo gli operai chiedono un po' più di diritti, ma in fondo il sistema lo accettano nei suoi fondamenti. Sono gli immigrati che invece arrivano e creano crisi, e in questo Marcuse è stato in un certo senso un preveggente. Gli immigrati, secondo lui, possono essere davvero dei soggetti rivoluzionari. Quindi gli esclusi, gli immigrati, i barboni, tutte quelle persone che, i disoccupati, vi ho detto, a volte forse anche gli studenti, in quanto ancora magari non del tutto irrigimentati dentro al sistema. Cioè sostanzialmente tutte quelle categorie di individui che vivono, ripeto, all'esterno del meccanismo. Quegli individui borderline che, appunto perché marginalizzati, possono rifiutare il mondo così com'è e pensarlo diversamente. Ora, è possibile immaginare che i barboni, i reietti, i disoccupati possano fare la rivoluzione, gli immigrati al limite, possano fare la rivoluzione? Secondo Marcuse non è realistico. Lo stesso Marcuse ammette che questa è un'utopia. Cioè, quando lui dice gli unici soggetti rivoluzionari sono questi personaggi, ammette anche automaticamente che la rivoluzione non si farà. Quindi questa è un'utopia. Però l'utopia ritiene sia anche necessaria, cioè ci sia bisogno di immaginare e spingere verso un mondo diverso, anche appoggiandosi a questi individui che sono pochi, deboli e incapaci di sovvertire il sistema da soli, ma bisogna comunque insistere su di loro, perché l'utopia è necessaria per pensare un mondo diverso, per spingere a qualche cambiamento, magari non così radicale come si vorrebbe, ma almeno parziale. Cioè serve qualcuno che compia, dice così Marcuse, il grande rifiuto, lo chiama così, cioè che non accetti il mondo così com'è, che non si appiattisca su questa dimensione monolitica, monocorde di accettazione del mondo e tenti di cambiarlo. E questa è la sua grande utopia, ed è un'utopia che sicuramente ha avuto un grande successo storico negli anni 60 e 70, se pensate a tutti i movimenti giovanili di protesta, non solo giovanili, ma che so, anche degli afroamericani in America. Gli afroamericani di fatto erano i reietti della società, erano gli esclusi che con le lotte però hanno saputo immaginare un mondo diverso, hanno passato anni terribili per ottenere qualche diritto, e diritti non ancora del tutto poi saldi neppure oggi, però erano davvero gli esclusi che sono riusciti a ottenere qualcosa. Ora, questa è la conclusione del pensiero di Marcuse, che ripeto, sicuramente all'epoca era molto affascinante. Ora, visto Marcuse, passiamo a vedere cosa ha da dire anche Walter Benjamin. Su Benjamin andremo via abbastanza veloci, un po' perché se guardate anche i libri di testo in genere dedicano a questo filosofo mezza paginetta a farla grande, secondo me anche ingiustamente, perché in realtà Benjamin è un filosofo interessante e originale e sicuramente che ha avuto anche una grande influenza nella filosofia del Novecento, un po' perché però il nostro amico Benjamin è morto relativamente giovane e in circostanze peraltro molto molto sfortunate, uno di quei filosofi che muoiono male, diciamola così, come altri pensatori che abbiamo visto nel corso del nostro corso di filosofia. Se vi ricordate come è morto Tycho Brahe, ecco, la morte di Benjamin è abbastanza assurda in maniera per certi versi simile. Intanto, diciamo come al solito, data di nascita e data di morte: Benjamin nasce nel 1892 a Berlino, muore nel 1940. È berlinese, come vi ho appena detto, è di famiglia anch'egli ebraica, quindi di nuovo torna a questo motivo ricorrente nella scuola di Francoforte, e come vi dicevo è anche imparentato con Adorno. Se vi ricordate vi avevo spiegato che i due erano cugini in pratica, quindi c'è anche un legame in qualche modo familiare con altri esponenti della scuola. Studia anche lui filosofia come Marcuse tra Berlino e Friburgo, e dopo la laurea si avvicina alla scuola di Francoforte e tenta anche un concorso per diventare professore proprio a Francoforte. Purtroppo fallisce, infatti avrà un percorso universitario un po' complicato, un po' difficile Benjamin, facendo fatica a trovare un posto stabile, fisso all'interno del mondo accademico. Comunque, anche se appunto a questi problemi, si avvicina all'Istituto per la Ricerca Sociale di Francoforte e inizia negli anni 20 e 30 a pubblicare vari articoli e saggi che hanno anche un discreto successo sia all'epoca sia poi soprattutto negli anni successivi, perché Benjamin è un filosofo che anticipa molti temi che diventeranno decisivi nel dopoguerra. Le due opere principali sono tutte e due legate sia alla filosofia ma soprattutto all'estetica, cioè, come vi ricordate, quella parte della filosofia che si occupa dell'arte, del bello. Sono le due opere principali: la prima, il dramma barocco tedesco, che è datata a 1924, e la seconda, che è proprio il capolavoro di Benjamin ed è quella su cui ci soffermeremo maggiormente, si intitola L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica ed è datata a 1936. Chiaramente l'anno 1936 è un anno, insomma, decisivo per la vita sua e la vita degli ebrei tedeschi. Lui, vi ho detto, ebreo, è oltretutto, come gli altri della scuola di Francoforte, vicino alle idee del marxismo, quindi pensa bene in quegli anni di lasciare la Germania, vista l'aria che tira, visto Hitler al potere, e si rifugia a Parigi, in Francia, dove tra l'altro si sono rifugiati anche altri esponenti della filosofia tedesca, c'è Hannah Arendt, per dire, per dirne una, ce ne sono vari. Purtroppo però anche Parigi, verso appunto il 1940, se vi ricordate un po' la storia della Seconda Guerra Mondiale, diventa una città pericolosa per gli ebrei, perché i tedeschi arrivano. Proprio per la paura che i nazisti possano arrivare a Parigi in fretta e prenderlo, arrestarlo, in qualche modo perseguitarlo, decide di lasciare la capitale francese e tentare anche lui, come avevano già fatto altri, la fuga in America. Solo che il suo viaggio verso l'America è molto sfortunato. Parte con alcuni compagni di viaggio verso la costa, in particolare vicino al confine con la Spagna, per imbarcarsi su una nave diretta in America. Purtroppo si sente braccato dalla polizia di frontiera, lui e anche i compagni temono severamente di essere arrestati e catturati prima di riuscire a imbarcarsi, e proprio la sera prima dell'imbarco, ormai convinto di essere perduto, il povero Benjamin decide di suicidarsi pur di non cadere nelle mani dei nazisti e di ingerire della morfina che aveva portato con sé per ogni eventualità. Si suicida in effetti, purtroppo per lui questo suicidio però è completamente inutile, perché i suoi compagni di viaggio la mattina dopo riescono a imbarcarsi e a scappare in America, quindi si sarebbe sicuramente salvato, e però la paura di quei momenti, le fasi concitate della guerra, purtroppo lo fanno agire bruscamente e ne decretano una morte prematura. Questo per dire di questa vita piuttosto sfortunata del povero Walter Benjamin, ma vediamo qual è il suo pensiero, e in particolare ci soffermeremo, come vi dicevo, nel piccolo libro ma importantissimo che è l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, un libro che già il titolo vi fa capire, parla soprattutto d'arte. C'è da fare una premessa. Come abbiamo visto un po' con tutti i filosofi della scuola di Francoforte che abbiamo affrontato finora, cioè Horkheimer, Adorno e Marcuse, l'arte è generalmente vista come una via di fuga, l'abbiamo visto in parte in Adorno e soprattutto in Marcuse, ed è contrapposta di solito alla tecnica, che invece è vista da questi filosofi come qualcosa di prettamente negativo. Il progresso tecnologico ha reso l'uomo più schiavo, lo ha massificato, gli ha tolto il piacere, gli ha tolto l'ozio, lo ha reso parte di un meccanismo sempre più alienante, cioè c'è generalmente una visione estremamente negativa della tecnica e dei suoi progressi. Questo nella scuola di Francoforte. In Benjamin, in realtà, pur permanendo una visione tutto sommato non certo ottimistica e positiva riguardo alla tecnica, emerge però una posizione, io direi, più ambigua, perché la tecnica certo offre molte ombre, ma può anche dare qualche luce, e adesso vedremo come. Per capire come bisogna vedere quali sono le differenze, soprattutto in campo artistico, e apportate grazie alla tecnologia, tra il passato e il presente. Cioè Benjamin opera un confronto tra l'arte, diciamo, antica, pre-industriale, diciamo, antica intendo dire dai greci, anche dagli egiziani se vogliamo, fino all'Ottocento, e l'arte invece c'è del Novecento, in cui c'è una fortissima cesura. Allora, l'arte, diciamo, antica, classica, quella fino al XIX secolo, era un'arte che aveva una sorta di aura, così la chiama Benjamin, un grandissimo valore. Un valore che era un valore quasi mitico. Quando parliamo di aura, parliamo di qualcosa che in un certo senso si espande, quasi sacro, che circonda l'opera d'arte. Quest'aura dipendeva da due fattori, in primo luogo. Il primo era che l'opera d'arte era appunto vista come unica, irripetibile. Pensate alla Gioconda, di Gioconda ce n'è una al mondo, ce n'era una al mondo, un unico esemplare che per vederlo dovevi recarti a Parigi, poi magari solo un certo momento poi viene esposta nei musei, prima era in collezioni private, dovevi conoscere il re di Francia, avere accesso alla sua collezione e vedere questa Gioconda che vedevi hic et nunc, si dice, no? Cioè qui ed ora, cioè solo in quel momento, non potevi rivederla mai più, la vedevi 10 minuti, mezz'ora, un'ora, stavi lì davanti a lei, la studiavi, poi tornavi a casa e non la vedevi probabilmente mai più in vita tua. Quindi questo la faceva, la rendeva ogni opera d'arte effettivamente qualcosa di sacro. Se io distruggevo la Gioconda, distruggevo l'unico esemplare di quell'opera d'arte, privavo il mondo di qualcosa di unico ed irripetibile. Dall'altra parte, questo è il primo motivo di sacralità, di auraticità di questa opera d'arte. Il secondo motivo è che chiaramente, ed è legato al primo, queste opere d'arte avevano un grandissimo valore economico, essendo uniche, essendo pezzi unici, irripetibili. Delle pietà di Michelangelo ce n'è una sola, la pietà di Michelangelo vale un sacco di soldi ovviamente. Era chiaro poi che queste opere d'arte classiche io potevo anche riprodurle in un certo senso, cioè potevo, c'erano pittori che facevano le copie dei grandi quadri, c'erano scultori che si ispiravano agli altri grandi scultori e cercavano di replicare il modello, c'erano architetti che copiavano i palazzi, i templi greci, i palazzi barocchi e così via. Però tutte queste copie erano appunto copie, cioè erano di qualità sicuramente inferiore rispetto all'originale, erano delle imitazioni e l'imitazione è sempre qualcosa che sta su un piano più basso rispetto all'originale. L'originale era unico e infatti il valore di queste opere d'arte era ben diverso. L'originale valeva tantissimo, la copia valeva pochissimo e potevi comprarla a poco denaro, ma appunto il fatto di essere una copia la svalutava enormemente. Chiaramente quest'arte classica, proprio per la sua sacralità, proprio per la sua aura e per il suo grande valore economico, era distantissima dalle masse, era qualcosa di riservato a una piccola elite di persone, ai nobili e ricchi, che potevano permettersi di comprare l'arte, visitare certe collezioni e fare esperienza dell'arte, un'esperienza che era molto particolare poi, perché immaginatevi come doveva essere avere l'occasione, ripeto, di vedere la Gioconda. Era un'esperienza che sapevi avresti fatto una sola volta nella vita e chiaramente quella volta che vedevi la Gioconda e che non l'avevi mai vista dal vivo, te ne avevano solo parlato ma non avevi mai avuto modo di vederla, te la godevi fino in fondo, in un certo senso la studiavi, la analizzavi, la fissavi a lungo. Cioè l'esperienza di questa piccola elite era un'esperienza molto particolare. Le masse ne erano completamente escluse, le masse non conoscevano l'arte, non potevano neanche volendo accedere all'arte, per loro l'arte era qualcosa di completamente lontano, direi quasi trascendente, per questo era anche sacra, no? Perché era come un dio nascosto che loro vagamente sapevano esistere ma a cui non potevano in nessun modo accedere. Nel Novecento le cose cambiano e di questo Benjamin si accorge già nel 1936 per dire quanto sia avanti con i tempi. Cambiano perché? Perché vengono introdotti nuovi mezzi tecnici appunto che permettono la riproduzione dell'arte. L'arte non ha più, inizia a non avere più degli unici, dei pezzi unici, ma inizia ad avere tanti pezzi tutti uguali tra loro. Cioè quali sono, pensiamoci insieme, quali sono le nuove arti del Novecento? La fotografia, il cinema, la musica popolare. Ora, tutte queste forme artistiche sono forme in cui non esiste un originale e delle copie, ma tutte le varie riproduzioni sono alla pari tra loro. Pensate alla fotografia, certo c'è l'originale che è il negativo, quando si faceva la fotografia in pellicola, oggi non c'è neppure più il negativo, c'è solo il file, ma io quel negativo lo posso stampare migliaia di volte e creare quindi tante stampe e sono tutte alla pari, non ce n'è una che è migliore delle altre, sono tutte identiche tra loro perché sono tutte riproduzioni del negativo. Oggi è ancora più netto questo per la fotografia, il fotografo che usa le macchine fotografiche digitali crea un file e quel file può essere copiato o incollato su milioni di computer ed è sempre lo stesso identico file. Lo stesso vale per il cinema, che appunto per carità c'è la bobina, ma poi si possono fare le copie perfettamente identiche all'originale. Vale per la musica, dove hai per carità il nastro, il master, diciamo, ma poi tutte le varie stampe sono uguali nella qualità all'originale, diciamo, in qualche modo. Certo ci può essere una differenza di qualità nel livello del bitrate, di quello che volete, però di fatto non esiste un vero originale. Quindi tutta questa grande riproducibilità tecnica delle opere d'arte fa sì che l'opera d'arte perda il suo valore, perda la sua aura sacra. E questo vale per le nuove arti, ma vale in un certo senso anche per le vecchie arti. Perché, pensate, ripetiamo il nostro esempio della Gioconda. Un tempo la Gioconda nessuno l'aveva mai vista, la si andava a vedere a Parigi, i fortunati, pochissimi, la vedevano una volta nella vita e poi non la vedevano più. Oggi noi possiamo vedere la Gioconda ovunque. Basta aprire Google, scrivere Gioconda e trovi una riproduzione della Gioconda, cioè una fotografia messa su internet della Gioconda che poi a volte se ha l'alta risoluzione puoi ingrandire più di quanto magari non vedresti dal vivo. Quindi l'esperienza, è vero che per carità sullo schermo di un computer non è la stessa cosa che dal vivo, però è chiaro che io poi posso stamparmela, posso comprarmi una stampa a grandezza naturale della Gioconda e appendermela in salotto e per carità non c'è la vernice da toccare, ma l'effetto è molto simile e lo stesso vale per molte altre arti. L'arte diventa riproducibile e l'arte perde quindi di valore, perde la sua sacralità e perde il suo valore economico anche, obiettivamente. Questo da un certo punto di vista è un vantaggio. È un vantaggio perché in fondo l'arte in questo modo diventa accessibile a tutti, perché non sono più solo delle piccole elite che possono permettersi di affrontare il viaggio fino a Parigi e fare esperienza dell'arte. Anche le masse possono accedere all'arte, oggi basta avere un cellulare per poter scoprire l'arte. C'è però un pesante rovescio della medaglia, e su cui Benjamin insiste anche abbastanza. Cioè, il fatto che l'arte stia perdendo questa sua sacralità, questa sua unicità e questa sua aura, fa sì che l'individuo sia portato a fruire dell'arte in maniera diversa. Il fatto che io possa trovare l'arte ovunque, che possa vedermi i quadri di Picasso, di Giotto, di Leonardo da Vinci sul cellulare in ogni momento, fa sì che io usufruisca dell'arte in maniera diversa da come ne usufruivano gli uomini del 700, del 600, del 500, perché quelli avevano davanti un'opera unica e la studiavano, la analizzavano, cercavano di farsi toccare da quell'opera d'arte che era appunto sacra. Io quando scartabello su internet ci do un'occhiata e passo oltre, è un atteggiamento completamente diverso. Noi usiamo l'arte, noi, non tutti ovviamente, ma molti di noi, usano l'arte come un mezzo di consumo, cioè non facciamo vera esperienza dell'arte, non ci facciamo cambiare dall'arte, ma consumiamo l'arte, cioè usiamo l'arte come useremmo uno spazzolino ardente in un certo senso, come useremmo un computer appunto, cioè per fare cose, per raggiungere uno scopo molto pratico e molto immediato, per consumarlo come consumiamo un programma televisivo distrattamente, senza prestarci troppa attenzione, senza farci toccare veramente da quest'arte. Cioè, detto in altri termini, l'arte diventa in un certo senso un prodotto industriale e questo è quello che abbiamo già visto anche un po' in Adorno, se vi ricordate, quando abbiamo parlato di industria culturale, solo che Adorno queste cose le dice ben dopo Benjamin le dice già nel 36, Adorno le dice negli anni 50, quindi è Benjamin il primo vero autore di questo concetto, di quest'idea di un'arte che è prodotto industriale prima di tutto, ormai industrializzata e commercializzata e quindi fruita in maniera molto superficiale. Quindi nell'età contemporanea questa perdita dell'aura ha una doppia faccia. Da un lato la fruizione dell'arte diventa veloce e immediata, l'arte viene ridotta a oggetto, come vi ho detto, e quindi si perde ogni aspetto contemplativo davanti all'arte, l'arte non viene più contemplata, viene piuttosto consumata, e questo l'abbiamo detto. C'è però anche un secondo aspetto che vale la pena di sottolineare, perché quando l'arte perde la sua sacralità, quando perde la sua aura, può essere anche sbeffeggiata in un certo senso, può essere anche desacralizzata volutamente, e in questo senso è molto interessante quello che fa il dadaismo. Il dadaismo, come forse già sapete, è una corrente artistica d'avanguardia all'inizio del Novecento che effettivamente ha come scopo esattamente la dissacrazione dell'arte. Per dire, Duchamp, che è un famoso dadaista, prenderà proprio la Gioconda, non per niente vi ho fatto l'esempio della Gioconda prima, prenderà la Gioconda, le disegnerà due baffetti, prenderà non l'originale ovviamente, una riproduzione della Gioconda, si disegnerà due baffetti e darà un nome osceno, giusto per prendere in giro l'arte. Cioè Duchamp è proprio un artista che ha capito più di tutti, prima di tutti forse, che l'arte ha perso questa sua sacralità e quindi la si può prendere in giro. E quindi appunto i baffetti sulla Gioconda, oppure il famoso orinatoio che Duchamp prende, porta in un museo, ci mette la firma e dice questa è arte, ok? O come vediamo oggi quando alcuni artisti contemporanei prendono una banana e l'attaccano con lo scotch e dicono questa è arte. Tutto questo, secondo Benjamin, è l'esatta rappresentazione della dissacrazione dell'arte, cioè del fatto che l'arte non ha più questa aura speciale, magica, sacra, l'ha persa completamente. E nell'epoca della riproducibilità tecnica forse non si può più fare arte alla stessa maniera di prima, evidentemente, non si può più disegnare, dipingere la Gioconda. Si può invece dipingere una Gioconda con i baffi, non si può più dipingere una banana, si può attaccare una banana vera e propria a un muro e dire questa è arte. Tra l'altro questa perdita dell'aura ha poi degli effetti anche politici, a cui Benjamin si interessa in parte anche anticipando alcune riflessioni che poi verranno ampliate da altri filosofi nel corso del Novecento. Cioè Benjamin, che pure, ripeto, vive negli anni 30, quindi quando queste idee sono appunto appena in nuce, ritiene che la perdita dell'aura possa avere anche un'influenza sui regimi totalitari, perché le masse vengono, secondo lui, in un certo senso ipnotizzate da un nuovo oggetto che sembra ricreare la sacralità dell'arte, però al di fuori dell'arte. Cioè Benjamin intuisce che il leader dei vari regimi totalitari, il Führer in Germania, il Duce in Italia, Stalin in Unione Sovietica, questo leader, questo Führer, Duce, eccetera, finisce per sacralizzare il suo corpo. Cioè l'arte ha perso la sua sacralità, è banalizzata, è commercializzata, è priva di ogni sacralità, ma paradossalmente a diventare sacro è il corpo del dittatore, per il quale si crea, lo abbiamo visto anche in storia, un vero e proprio culto della personalità, ma anche, dice Benjamin, questo culto è un culto estetico, cioè è il corpo stesso del leader che diventa quasi un'opera d'arte vecchio stampo, perché è unica, perché è inarrivabile, perché la si può vedere poche volte, perché non è veramente del tutto riproducibile, è unica e quindi sacra. Così Hitler con la sua divisa e i suoi baffetti è un simbolo estetico, Mussolini con le sue foto a petto nudo mentre ara i campi è qualcosa di estetico, ha un valore estetico, o meglio il regime tenta di creare un valore estetico attorno al corpo del leader per ipnotizzare appunto le masse, per farle incantare, per soggiogarle ovviamente, quindi per sottometterle. Quindi in questo caso la sacralità viene in qualche modo recuperata, ma viene recuperata in maniera violenta ovviamente, perché viene recuperata con lo scopo di sottomettere il cittadino, renderlo meno consapevole dei suoi diritti, renderlo più schiavo. Quindi è vero che l'arte ha perso qualcosa, però attenzione che questo qualcosa, recuperarlo in altro modo è pericoloso, può essere usato non certo a fin di bene, non certo a fine di democrazia e libertà. Questo, se ci pensate, si vede in alcune anche rappresentazioni, che so, cinegiornali d'epoca, foto dei vari leader, ma se ci pensate bene, ad esempio, anche in quel filmato famoso delle Olimpiadi di Berlino del 1936, che è Olimpia. Ora però, come vi dicevo, in realtà in Benjamin sì, c'è questa critica, questa delusione in certo modo anche davanti alla tecnica e a quello che ha portato nel Novecento nei confronti dell'arte, ma non c'è un rifiuto totale, a differenza dei suoi colleghi della scuola di Francoforte, perché lui ritiene che l'evoluzione tecnica sia da tenere sotto controllo, da studiare molto bene, e che perché potrebbe anche riservare delle notizie positive in qualche modo, cioè potrebbe aprire nuove frontiere per l'arte e per il cittadino. Cioè Benjamin lascia intuire che l'arte possa diventare anche uno strumento di democrazia, democratico, se ben usata, se ben sfruttata. Possa diventarlo, non lo è ancora, ma forse in futuro sì. perché questa perdita dell'aura, come vi dicevo, permette alle masse di avvicinarsi all'arte, certo magari a volte consumandola, ma annulla i confini tra artista e pubblico, tende ad avvicinare gli uni agli altri e quindi può portare le masse, se ben usata, ad innalzarsi verso l'artista piuttosto che l'artista ad abbassarsi verso le masse. E quindi, d'altronde, se ci pensate, anche le nuove forme d'arte, la musica, la fotografia, il cinema, sono più facilmente alla portata delle masse, anche come strumenti artistici. Cioè, in fondo, la macchina fotografica se la possono permettere quasi tutti, in un certo senso. E questo fa sì che il cittadino possa, se vuole, se ben indirizzato, se le cose funzioneranno bene, avvicinarsi all'arte anche trasformandosi in artista. E per questo l'arte si sta democraticizzando, perché il cittadino può diventare più facilmente artista di quanto non fosse un tempo. Un tempo, per diventare scultore, servivano anni e anni e anni di apprendistato. Oggi un cittadino, certo, siamo pieni di dilettanti che fanno i fotografi ancora oggi, nell'epoca di Instagram, e certo non è arte ogni fotografia che fa un dilettante, però un dilettante può provare a cogliere il lato artistico, estetico del mondo, magari anche ingenuamente, magari con mezzi di fortuna, però può provarci. E quindi può scoprire un lato contemplativo dell'arte. Certo, bisogna lavorare, non è facile. Però l'arte può avere questo scopo, e questo, ripeto, Benjamin lo intuisce pienamente, e infatti finisce per esaltare in particolare un artista che secondo lui alla sua epoca aveva ben compreso questo avvicinamento del pubblico e dell'artista, questa quasi fusione tra pubblico e artista. E questo artista a cui Benjamin si riferisce è Bertolt Brecht. Come forse sapete, Brecht era un importante drammaturgo tedesco di quegli anni, che poi anche lui scappò dalla Germania nazista perché sicuramente di idee di sinistra, antinaziste, si rifugiò all'estero, continuò a produrre opere per tutta la sua vita, ha scritto una famosa Vita di Galileo che a volte si dà da leggere agli studenti in quarta superiore. Però ecco, l'opera più importante e più famosa di Brecht a teatro è sicuramente l'opera da tre soldi, che è un'opera in cui tra pubblico e artisti e attori la differenza si annulla, perché gli attori interagiscono anche a volte col pubblico, e questo è presente anche in altre opere di Brecht. Questo tentativo, potremmo dire, quasi di rompere la quarta parete, e degli attori di parlare, interagire, relazionarsi col pubblico, proprio simbolicamente per segnare questo avvicinamento, questa fusione e questa non più distanza ma vicinanza tra artista anche e pubblico. Questo è quello che c'era da dire sostanzialmente su Benjamin, che, ripeto, ha scritto poco perché è morto ancora relativamente giovane, ma qualche idea importante l'ha messa in campo, e effettivamente l'estetica del Novecento deve tantissimo a Benjamin. Tutta la riflessione del Novecento parte in qualche modo da Benjamin, e poi certamente va anche oltre, ma queste riflessioni sono state decisive per affrontare la società di massa e l'arte di massa massificata del Novecento. Con Benjamin finiamo anche il nostro percorso sulla scuola di Francoforte, di cui abbiamo dato una panoramica abbastanza ampia, tutto sommato. Se volete approfondire, ci sono tanti testi anche accessibili, o potete anche passare tramite Fromm, che avevo citato all'inizio, che è uno psicologo soprattutto, ma è molto semplice da leggere e riprende alcuni di questi temi in chiave più psicologica. Per il resto potete leggere sicuramente Marcuse e Adorno, che sono due dei filosofi più letti anche dei giovani degli anni 60 e 70. Oggi forse possono sembrare passati in parte di moda, ma devo dire che alcune riflessioni hanno ancora un loro valore, un loro interesse oggi nella società moderna, che anzi alcune delle tendenze che loro ritenevano presenti negli anni 50 e 60 oggi si sono sicuramente potenziate. Con questo si conclude però una piccola parte del nostro percorso, perché abbiamo visto prima gli esistenzialisti e poi questa scuola che studia comunque la società. La prossima volta inizieremo invece ad affrontare un piccolo percorso più legato alla filosofia della scienza e all'epistemologia, e quindi lasceremo almeno in parte a lato la società e ci occuperemo di scienza. Spero che queste lezioni vi siano piaciute, vi abbiano destato qualche interesse e vi abbiano posto soprattutto qualche domanda, perché lo scopo della filosofia è certo studiare i pensatori, ma soprattutto chiedersi se quello che questi pensatori dicono ci può offrire uno spunto per capire la società in cui viviamo oggi e come noi ci relazioniamo con questa società. pensateci, rifletteteci, confrontate anche quello che vi ho detto io con quello che trovate sui libri di testo, approfondite se ne avete voglia e ci ritroviamo qui prossimamente con altri video e altre lezioni. Alla prossima!